su RTL 102.5, il nostro news con Barbara Sala e Giusy Legrenzi. Domenica 24 luglio, non manca mai, lui non manca mai, anche oggi approfondimenti, lettura dei quotidiani, lo facciamo anche, come di consueto, con Davide Giacalone. Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, l'ultimo testimone sopravvissuto tra i tre maschi, diciamo, dello studio.
Eh beh, pian piano siamo riusciti, hai visto, no?
Ecco. E stai con calma. Molto molto attento.
Adesso non esageriamo, posso comunque andare in vacanza.
Senti Davide, partiamo oggi dalla prima del Corriere della Sera, la notizia la troviamo anche altrove, all'indomani dell'accordo sul grano ci sono state delle reazioni, dal Corriere della Sera: Odessa, i missili russi sul porto del grano, attacco all'indomani dell'accordo sulla ripresa delle esportazioni.
Beh, infatti ieri commentavamo, è un fatto positivo, però ieri offrivamo a chi ci ascolta anche una chiave di lettura, e cioè da una parte l'accordo sul grano dimostra che l'Occidente ha fatto e fa di tutto per negoziare, tanto da avere lasciato a Erdogan, al turco Erdogan, uno spazio di manovra molto ampio e in parte anche dannoso per i nostri interessi. Ma diciamo così, il negoziato per il grano veniva prima, era più importante, ma dall'altra c'è anche il fatto che la Cina aveva spinto la Russia a un accordo che la Russia non gradiva. Ecco, ieri invece prontamente i russi sono riusciti a far conoscere la loro opinione profonda, cioè firmiamo da una parte e bombardiamo dall'altra. Aggiungo che rispetto alle bombe che sono cadute proprio sui terminali del grano a Odessa, i russi ieri hanno anche fatto sapere, dice, no, non siamo noi responsabili. Ora, l'ipotesi che i ucraini si siano bombardati da soli è pari a zero, soprattutto, diciamo così, è un'offesa anche al minimo di intelligenza. Ma com'è possibile? Cioè, vedete, hanno una posizione i russi dove non si capisce se stanno sostenendo che sparano senza sapere esattamente dove cadono le cose. Dice, io mi ho lanciato dei missili, ma che ne sapevo dove sarebbero caduti, cioè siamo in condizioni invereconde, oppure continuano pervicacemente, che è poi la loro scelta fin dall'inizio, a negare l'evidenza la più banale. Cioè, teniamo presente che ancora oggi Putin sostiene che non c'è nessuna guerra in Ucraina, che è un'operazione militare speciale, cioè siamo di fronte alla negazione della realtà. Orwell, quando descrisse questo incubo totalitario, aveva avuto una fantasia molto limitata rispetto a quello che sta dimostrando Putin.
Sono le 7:12 minuti, andiamo anche sulle prime degli altri quotidiani. Mediamente si parla di politica, Movimento 5 Stelle, lo scontro finale Corriere, appunto, l'Italia scelga uno io Meloni, Repubblica, la Stampa, Conte sfida anche Letta, più progressisti del PD. Il Messaggero fa una scelta diversa questa mattina: sanità e clima, fondi bloccati, fermi i decreti per assegnare 5,5 miliardi anche per disabili e transizione industriale. C'è l'intervista al presidente dell'ABI Patuelli, avanti col PNRR, banche e imprese unite contro la crisi.
Allora, qui però bisogna chiarire una cosa che è rilevante dal punto di vista formale e sostanziale. Il governo Draghi, come capitò al governo Ciampi, allora Presidente della Repubblica, adesso mi viene, non vi preoccupate, prima o poi arriva, non ha mai avuto la sfiducia del Parlamento, cioè non è mai andato sotto in Parlamento. Scalfaro era Presidente della Repubblica all'epoca, per cui effettivamente esiste un margine formale decente per dire che gli affari correnti, il cosiddetto disbrigo degli affari correnti, può essere un po' più largo, un po' più vasto, che non limitarsi, diciamo così, a svuotare il bidone della spazzatura quando è ormai pieno. Però dall'altra, e questo diciamo dal punto di vista formale, però dal punto di vista sostanziale, ma guardate che questo è un mondo veramente di incoscienti. Cioè, fai cascare il governo, crei una condizione in cui bisogna andare a votare a settembre, campagna elettorale a Ferragosto, dopodiché dici, ma non vorrete mica fermare l'azione del governo e i soldi che devono essere dati? Ma non l'avete fermata voi l'azione del governo? Cioè, che razza di allarme è? Quella roba lì, è evidente che un governo che faccia seriamente il suo mestiere non è che si limita ai decreti attuativi che servono per consegnare denari, ha bisogno di un'attività complessa, ne parliamo, che la ricchezza la produca anche, se no consegna l'Italia al governo successivo, il cielo solo saprà quale, ce lo diranno gli elettori a fine settembre, consegna l'Italia al governo successivo in condizioni disastrose. Invece il dovere costituzionale di qualsiasi governo, da molti tradito, è quello di facilitare il compito del successore. Allora, quindi queste cose vanno fatte, ma magari anziché lamentare le forze politiche avevano fermato i soldi, facciano una bella cosa, stanno scrivendo i programmi e comincino a scrivere le bozze dei decreti attuativi, così vediamo se riusciamo a sfondare qualsiasi elemento di debito e deficit.
Davide, tra poco torniamo con te a commentare le prime pagine, diamo uno sguardo veloce a quella del Fatto Quotidiano. Il piano diabolico del PD per perdere le elezioni, la base contro Letta, coro di critiche al post pro Draghi del leader, tanti vogliono allearsi con Bersani e i 5 Stelle. La prima anche del Giornale, si vota, riparte il fango, caccia al centrodestra, agenda Draghi, Conte sfascia l'alleanza col PD, Mario traditore.
Andiamo sul Sole 24 Ore, l'apertura, siccità, l'agricoltura perde il 10% del PIL. Il conto dei danni arriva a 6 miliardi. In Emilia-Romagna il Po ormai è sabbia, sud meno colpito dalla secca. Il settore dell'ortofrutta stima perdite superiori a 1 miliardo per l'export.
Allora, la situazione è questa ed è una situazione pesante. Ricordiamo che in questo momento l'export dei prodotti alimentari dell'Italia è in crescita rispetto a quelli dell'anno scorso. Ma tu, quando non è che il dato può sempre essere solamente buio, luce, bianco, nero. Noi saremmo potuti crescere di più, con ogni probabilità, di quanto non accadrà a causa della siccità. La siccità è un problema serio, e c'è poco da fare, cioè non piove, non è che uno può fare la danza della pioggia, però può fare anche delle altre cose, cioè per esempio può avere degli acquedotti che non perdano il 40% dell'acqua che trasportano. Per esempio un'Italia che è un paese che è immerso, essendo una penisola in mezzo al mare, potrebbe avere degli impianti di dissalazione. Per esempio si potrebbero avere degli invasi che riescano a trattenere l'acqua e quindi, salvo condizioni veramente disastrose, di avere quantomeno l'acqua per poter produrre e per i bisogni essenziali. Cioè tutte queste cose si possono tranquillamente fare, tra l'altro avevano cominciato a farle gli antichi romani, per cui diciamo così, e ce ne sono ancora le tracce, le vestigia attorno alla città, volendo si può fare. Il punto qual è? È che noi non è che non lo abbiamo fatto per ignavia, non è che non lo abbiamo fatto perché ci siamo distratti, non l'abbiamo fatto perché questo è il paese in cui non si deve fare niente, bisogna lamentarsi, ma non puoi fare niente. Vuoi fare un invaso? Sai che in montagna l'acqua si sta accumulando da qualche parte? Rovini l'ambiente, e che l'acqua non scorre più. Bisogna lasciarla andare, la natura vuole che vada dall'alto verso il basso e questo è poco ma sicuro. Se la trattenete da qualche parte violate la natura, poi c'è quell'altro che invece ha degli interessi materiali. Come fa l'Italia? Noi italiani siamo i principali consumatori di acqua da acquedotto d'Europa, anche perché il 40% la buttiamo, quindi effettivamente si fa presto a essere quelli che la consumano di più. Siamo quelli che la pagano di meno. E siamo anche quelli che consumano più acqua in bottiglia, acqua minerale, di tutta Europa. È singolare, no? Allora, bisogna anche guardarle in faccia le realtà e non limitarsi al pianto, che in questo caso però purtroppo è pure fondato, che la siccità crea danno ovviamente all'agricoltura.
Comunque Davide, volevo dirti che hanno organizzato anche delle veglie di preghiera per la pioggia.
Ecco, non guasta mai.
Possiamo organizzare un flash mob, se ti va, possiamo a Roma ovviamente, certo, perché è un problema politico. Dall'acqua al gas, un'altra cosa che potrebbe mancare, siamo all'interno della Repubblica, per il rigassificatore di Piombino l'avvio a marzo ora è in salita, la decisione definitiva passa al prossimo esecutivo. Del resto era una delle ultime cose che ha detto Draghi prima che succedesse poi tutta la crisi di governo.
Sì, però ripetiamo il contesto, perché se no non ci capiamo, noi italiani ci prendiamo in giro per i fatti nostri, ripetiamo il contesto. Questione del gas, crescono i prezzi delle materie prime prima della guerra, prima, perché era un infarto logistico e un eccesso di domanda rispetto all'offerta di quel momento. e quindi crescono in potere. Poi arriva la guerra, ci si specula e poi arriva la decisione politica giustissima: bisogna chiudere la canna alla Russia, bisogna mettere la Russia nella condizione di non poter più approfittare di questo nostro bisogno. L'Italia è il paese europeo che si muove meglio, certo in posizione di svantaggio. Perché? Perché dipendiamo di più dal gas, perché non abbiamo centrali nucleari, perché la nostra energia rinnovabile è poca roba, però siamo quelli che in questa stagione ci siamo mossi meglio e siamo quelli che siamo andati a fare i migliori e più convenienti accordi in giro per il mondo per avere gas sia da gasodotti. Quello che non arriva tramite il gasodotto arriva liquido e quindi se lo vuoi usare lo devi rigasificare, cosa che appunto ci sono le navi di rigasificazione. Questa velocità ed efficacia di movimento sia del governo che dell'ENI ha messo l'Italia in una posizione di vantaggio geostrategico, di maggiore peso in Unione Europea e in Occidente. Perché? Perché ci siamo messi a difesa del problema che c'era sorto a noi come a tutti gli altri. Dopodiché arriva Piombino e dice: no, però qua il rigasificatore non ce lo mettete. No, no, ce lo mettiamo. Ce lo mettiamo e come? Ma ce ne mettiamo due. Ma che stiamo scherzando? Ma questa è la sicurezza del paese ed è la dignità delle forze politiche. Quindi, quelli che sono stati al governo e che magari in campagna elettorale andranno in giro a dire ma noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, l'agenda Draghi, la Lega e il Partito Democratico a Piombino sono contro il rigasificatore. Se sono partiti seri, buttino fuori i loro seguaci che sono contro le scelte che loro hanno fatto. Fratelli d'Italia è coerente, era all'opposizione. Quindi il sindaco dice: non voglio il rigasificatore. Sì, prima di vincere le elezioni, però Fratelli d'Italia adesso mi dica come arriva il gas nei fornelli degli italiani e nell'impresa produttiva italiana. Perché questa è demagogia irresponsabile e incosciente. E vi ho fatto un piccolo elenco da destra a sinistra.
Tutti compresi. 7:23 minuti, qualche pagina sportiva.
Partiamo dalla Gazzetta Sportiva. Leclerc d'assalto, la Formula 1, Gran Premio di Francia, al via le 15, la Ferrari ci crede, con l'aiuto di Sainz conquista la settima pole della stagione, appunto Leclerc. Dalla prima pagina invece del Corriere dello Sport, anche qui un accenno alla Formula 1, grazie Sainz, dice Leclerc, il titolo è dedicato al calcio. Max se la gode, grande in campo con la Juve che fa da padrona, sembra già campionato. Pogba il faro di Maria Eugenio, a Vlahovic chiedo 30 gol. Ancora rassegna stampa con Davide Giacalone. Avevamo accennato in rassegna stampa in linea diretta parlando di vacanze, di viaggi, di partenze, un periodo difficile per chi prende l'aereo. In realtà quel settore lì è sempre complicato. Dalle pagine interne di Repubblica, siamo in economia. ITA, la privatizzazione è nel limbo, pressing sul tesoro per risorse fresche, il possibile rinvio della vendita spingerà il vettore a chiedere l'aumento di capitale, arriva però il no del ministero.
Il no al ministero all'aumento di capitale, però bisogna sbloccare la vendita. Ricordo che dal gennaio di quest'anno c'è depositata una offerta di un gruppo importante che ha Lufthansa come partner e che si occupa di navigazione, quindi un gruppo italiano, e quindi c'è questo. A questo si aggiunge che sono stata fatta un'altra offerta che vede dentro Air France e Delta. Insomma, si decide e si va avanti, perché è giusto anche così. Se noi ci teniamo la compagnia di bandiera, poi facciamo la maina bandiera un'altra volta, perché continuano ad essere necessari gli aumenti di capitale. Gli aumenti di capitale cosa sono? Sono i soldi della Soro Cesira e del Soro Augusto che entrano nel capitale di una società che ha bisogno di aumentare il capitale perché si è magnato, perché è finito, perché non c'è più. Ma non è neanche una colpa degli attuali amministratori. All'Italia, per carità, c'è una colpa consolidata. Però da questo punto di vista è una società piccola, è alla partenza, quindi ha grossi bisogni. Imparentiamola subito, in modo tale che i grossi bisogni se la vedano direttamente sul mercato. Poi accanto alle cose, e questa è una, per esempio, una cosa in campagna elettorale uno dovrebbe sapere: quando la chiudiamo questa faccenda qua? Noi non dando la risposta a Cappero che è da talk show, noi vogliamo una compagnia dignitosa che tenga alta la bandiera italiana, che non costi al contribuente e che però affermi la nostra dignità sul tavolo del... Perché diciamo, ma andate, basta, ma è una noia mortale, cioè non... Il problema è, si dà al gruppo italiano che fa anche navigazione, si dà Air France, si prende come società, o hai un'altra possibilità? Se no, sta zitto, che facciamo, è meglio. Oh, siccome poi esistono anche i piccoli segnali, ieri ero su un aereo ITA e quando a un certo punto del viaggio in aereo partono sempre i due carrelli, uno dall'inizio e l'altro dalla fine, no? E c'è questo fenomeno che è straordinario, perché tutti guardano il carrello come se fosse, diciamo così, una specie di grande ricchezza. Ragazzi, c'è acqua minerale, gasata, non gasata, caffè, tè, se va bene, e succhi di frutta. Fine della trasmissione, neanche le noccioline non ci sono più, però c'è questo effetto carrello compreso nel prezzo, qui tutti si buttano e tutti chiedono qualche cosa magari di cui non hanno bisogno. Ieri è capitato che ero nella fila in cui i due carrelli andavano incontrandosi e un passeggero ha legittimamente chiesto del succo di pera. E una delle hostess ha detto alla collega: hai ancora del succo di pera? Perché io dovrei aprirne uno ed è uno spreco. Beh, se questo è l'effetto della nuova amministrazione ITA, complimenti intanto alle hostess e all'amministrazione, perché è vero, gli sprechi che uccidono sono i piccoli sprechi che si sommano nel complesso e danno luogo a un disastro.
Grazie anche per questa esperienza personale che hai condiviso, Davide. So che adesso il tema che andiamo ad affrontare ti appassiona particolarmente e andiamo a leggere sulle prime di molti quotidiani. Partiamo dal Corriere: Puglia e Calabria, record di lodi poche al nord. Stiamo parlando di maturità. Studenti tutti promossi, dice il Corriere. Poi il Giornale: maturità farsa, tutti promossi e Sud geniale, con un sovrattitolo tipo a scuola di ingiustizia. Andiamo poi sul Messaggero: tutti promossi alla maturità, quasi tra virgolette normale, boom di lodi. Se non ricordo male, devo aver letto ieri, sono rimasta anch'io un po' così, si parla di 99,9%, corretto Davide?
Esatto, brava, è stato promosso il 99,9%, che è il record, nel senso che prima erano al 99,7%, quindi non è vero che è la totalità, c'è lo 0,1 che qui vanno trovati. No, ma guardate, cioè, le eccellenze non bisogna sprecarle, vanno trovati. Questi hanno quello, nello 0,1 c'è del genio, c'è della capacità straordinaria, e quindi è giusto, spero che non siano malati, cioè, probabilmente erano su un aereo che non è riuscito a decollare, non sono andati all'esame. Comunque lo 0,1 merita. Un esame in cui si passa al 99,9% si chiama in un solo modo: buffonata. È una buffoneria. Ma la cosa impressionante è che quelli che vengono presi per le chiappe festeggiano, anziché dire: ma andate a farvi... Beh, secondo voi mi serve a qualche cosa una roba simile? Allora, siccome nella Costituzione c'è scritto che bisogna concludere o iniziare il ciclo di studi con un esame di Stato, c'è quello all'ingresso all'università. Tra l'altro, in Lombardia i 100 e lode 1,5%, Calabria 6,6, Puglia 6,3, Umbria 5, Sicilia 4,8. Ma buffonata! Ma sul serio! Ma voi state offendendo, si sta offendendo l'intelligenza dei ragazzi maturandi e delle loro famiglie. Il problema è che molti di questi ragazzi e le loro famiglie offendono se stessi, pensando che questa sia una cosa solo lontanamente accettabile. Dov'è la protesta contro questo tipo di esami? È una buffonata che noi ripetiamo ogni anno, e ogni anno il giornalismo lì a dire: e sono uscite le tracce dei temi, come si sente lei il giorno prima degli esami? Emozionata? L'unico emozionato è quello dello 0,1%, trovatelo, perché trovateli, saranno due, forse tre in tutta Italia.
Sì. Vanno intervistati e analizzati.
Non c'è alcun dubbio, sì, sì, sì. Vanno valorizzati, sì, questi sì. Altro che talent, questa è roba seria.
Senti, c'è un'altra roba seria che mi appassiona. Stiamo parlando dei gioielli della corona e non è un modo di dire. Siamo nelle pagine interne della stampa. Ridateci la corona. Gli eredi di Casa Savoia reclamano il ritorno dei gioielli tenuti sotto chiave dal 1946 nel caveau della Banca d'Italia. Ora invocano la Costituzione e le leggi della Repubblica. In realtà la storia va avanti già da un po' a colpi di carte bollate. C'è anche un'intervista a Emanuele Filiberto che dice: quelli sono i beni di famiglia, lo Stato non può espropriarli. Il re li depositò prima di lasciare il paese.
Sì, non può espropriarli, già non sono più suoi, quindi andiamoci piano, cioè, se lo tolga dalla testa, quella roba finisce al museo, è giusto che vada al museo, ed è patrimonio degli italiani, col piffero che è di Casa Savoia, storia. È evidente che quando si fece il referendum il 2 giugno del 1946 e gli italiani scelsero la Repubblica, in quel momento non c'era la Costituzione della Repubblica Italiana, primo perché era nata la Repubblica Italiana poche ore prima e secondo perché il 2 giugno del 1946 si elesse anche l'Assemblea Costituente che avrebbe dovuto scrivere la Costituzione. Il re in quel momento decise di andarsene e fece bene, fu una decisione saggia e è stata una delle cose, poche cose buone di Casa Savoia in quella stagione lì, sto parlando della prima metà del secolo scorso. Quindi decise di andarsene e mandò il ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, alla Banca d'Italia per depositare i gioielli. Perché lo stesso Einaudi, che era governatore della Banca d'Italia, prima perché il re non si riporta, è perché in realtà pensava di tornare. Perché non c'era scritto da nessuna parte che non sarebbe potuto tornare. Sì, avevano scelto la Repubblica, ma lui poteva fare il cittadino e quindi metteva i suoi beni in una cassetta e dice: quando torno me li riporto a casa. E invece cosa successe? Successe che la Costituzione, emanata il 1 gennaio del 1948, quindi un po' dopo, un anno e mezzo dopo, stabilisce la 12ª norma transitoria e finale che i titoli nobiliari non sono riconosciuti. E quindi quando si intervista Emanuele Filiberto lo si chiama principe, in questo caso si bisogna rivolgersi alle nostre due signore in studio quantomeno con Sua Altezza Imperiale, perché quindi,
anche se, papessa, guarda, a me va
anche
bene
però non è un titolo nobiliare, andiamo su, non mi confondere le carte. Sua Altezza Imperiale radiofonica e digitale
ci piace.
Tanto ognuno è. Ma soprattutto c'era la 13ª norma transitoria e finale. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, ai loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi sono avocati allo Stato, quindi non sono più tuoi. Questa norma 13ª è stata in parte modificata perché è stato consentito di tornare in Italia, ma non a prendersi i beni. Dice: ma è ingiusto che la Costituzione abbia espropriato i beni di Casa Savoia. No, è una vergogna che Casa Savoia abbia firmato le leggi razziali che espropriavano i cittadini italiani solo perché erano ebrei. Si vergognino e stiano zitti.
Sono le 7:36 minuti, si conclude qui la rassegna stampa di oggi, ma ci ritroviamo puntualmente domani mattina. Grazie e buona giornata a Davide Giacalone.
Grazie a voi, buona domenica e buona radiovisione a tutti.
Rimani una grande appassionata dei gioielli della corona, Barbara.
Sì, ma io sto guardando le foto che oggi la stampa mette.
Pubblica.
Sì, c'è la foto della regina Margherita di Savoia con questa tiara in testa di perle e diamanti e una collana di perle al collo.
Valore inestimabile.
Poi nell'altra foto c'è, che credo sia ancora antecedente, la regina Elena con 8 giri di perle al collo, la tiara, dei braccialoni enormi. Non lo so, sono anche un po' fuori moda.
Anche secondo me è un po' così. Lasciamoli nei musei, ha ragione Giacalone, no?
Può essere. Oroscopo.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, avrete idee poco chiare, aspetterete prima di decidere, lasciate i sentimenti separati dai soldi, potreste rimetterci. Toro, dovrete moderare l'irruenza perché guastereste un rapporto sul nascere, tutto per la voglia di prevaricazione. Gemelli, Venere esalterà grazia ed eleganza, sarete vezzeggiati e molto amati, una domenica perfetta da passare in coppia. Cancro, la pazienza sarà messa a dura prova non solo dal caldo ma anche dalle beghe familiari e dalle critiche che fra le mura domestiche, un pizzico di attenzione. Amici del Leone, vi ricordo che se state rientrando dalle vacanze, occhio all'ingombrante Saturno, quindi calma e gesto. Vergine, dovrete chiarire un malinteso in famiglia. Mercurio vi darà opportunità di parlare serenamente con i vostri familiari. Bilancia, per l'amore che provate sareste disposti al compromesso con il partner. Giove vi aiuterà, ma impegnatevi un po' di più. Scorpione, le cose capitano rapidamente, quindi siate pronti a buttarvi quando occorre e a annicchiare quando serve. Sagittario, se qualcuno in passato vi ha caricato di responsabilità, ora sarà il momento di scegliere se continuare oppure cambiare tutto. Capricorno, Giove contrario renderà tutto più lento e difficile, ma sono cose di poco conto, la vostra abilità farà superare tutto. Acquario, la caratteristica del momento è rappresentata da una vitale intraprendenza e da un tipo di audacia che sfiora la spericolatezza. Attenzione! E infine i pesci, partenze e rientri sono gestiti al meglio. La gestione delle finanze è attiva grazie al sostegno di Venere.
Firmato da Adele Procasca.
Ed eccoci qua alle 7.43, leggo dai giornali: Milano come i tropici, fuga dall'afa all'idroscalo, creme solari in omaggio. Mi ha fatto sorridere
carina,
questa.
Carina, oggi le città bollino rosso sono 19, sono veramente una follia. Preparatevi a Civitavecchia, Pescara, Venezia, Bologna, Firenze, Milano, Torino, Roma,
sì.
Latina, Rieti e Viterbo. E in realtà ce ne sono anche altre, ma non riusciamo a citarle
tutte. Ci sono anche delle sorelline minori che magari per un grado in meno non entrano in classifica, ma non è che sta figata con 36 gradi,
State fermi.
Ah, sì.
Torna allo spazio Missione di Pace in collaborazione con l'esercito italiano e oggi ospitiamo il tenente colonnello Pasquale Cersosimo, che è capo sezione addestramento presso il comando per la formazione e scuola di applicazione dell'esercito. Questa mattina ci vogliamo concentrare con lui, vogliamo parlare dell'esercitazione Una ACES, condotta ogni anno dagli allievi degli istituti di formazione dell'esercito italiano. Ma subito lo salutiamo, tenente colonnello Cersosimo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori, i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi questa mattina. Ci spiega che cos'è questa esercitazione che ha questo nome latino molto antico?
Sì, l'esercitazione UNACES è un'esercitazione che viene svolta ogni anno e coinvolge tutti gli allievi degli istituti di formazione dell'esercito. È un'attività complessa e molto impegnativa che vede schierati sul terreno per circa 120 giorni e nelle più importanti aree addestrative del territorio nazionale circa 1200 allievi e 400 persone tra istruttori e personale per il supporto logistico. Rappresenta un momento addestrativo veramente molto importante che vede impegnati tutti i futuri comandanti delle minori unità dell'esercito e nasce proprio dall'esigenza di dare loro una preparazione standard, di fargli prendere contatto e confidenza con le procedure di base e con i sistemi, le armi e gli equipaggiamenti che l'esercito impiega. Le attività vengono svolte soprattutto in sinergia con i reparti operativi dell'esercito per permettere un importante scambio di esperienze e di know-how. E di fatto l'addestramento è l'attività quotidiana di tutte le unità dell'esercito, che si devono mantenere in efficienza ed essere pronte anche al combattimento.
Allora, molto molto chiara questa prima presentazione e le chiedo se ci sono alcuni istituti specifici che aderiscono, che partecipano o semplicemente sono molti, ecco, stiamo parlando solo numericamente, quantitativamente di tanti istituti o ce ne sono alcuni che vorrebbe citare?
Gli istituti che partecipano all'esercitazione sono l'Accademia Militare di Modena e la Scuola Applicazione dell'Esercito di Torino, che insieme formano gli ufficiali dell'esercito. In particolare la scuola applicazione vengono formati tutti gli ufficiali dai sottotenenti ai generali. Poi c'è la scuola sottufficiali di Viterbo che prepara i marescialli e le due scuole militari di Napoli e di Milano che sono i nostri licei di eccellenza dell'esercito italiano.
Ma nel dettaglio, in questa esercitazione, quali sono le attività che vengono svolte?
Sì, l'addestramento è un addestramento che viene svolto in progressione. Si parte dall'addestramento individuale, quindi al combattente individuale, fino all'applicazione di tutte le procedure tattiche di unità complesse e multiarma. Quindi si parla di impiego contemporaneo di tutte le capacità che le unità dell'esercito possono esprimere. Per esempio, gli allievi si interagiscono non solo tra di loro durante l'esercitazione, ma anche con i sistemi d'arma dell'artiglieria, e le unità del genio o con gli elicotteri dell'aviazione dell'esercito. Proprio la scorsa settimana abbiamo fatto un'esercitazione complessa con l'artiglieria, il genio e le unità di fanteria. La prossima settimana faremo un'ulteriore esercitazione complessa con gli elicotteri dell'esercito. L'attenzione particolare in tutto questo comunque viene rivolta agli aspetti della cyber security. Gli allievi si addestrano inizialmente come soldati, ma poi passano allo step successivo, che è quello di essere al comando di unità, perché questo è il loro impegno futuro in scenari realistici. L'addestramento sul terreno è molto importante. Noi lo definiamo live perché permette di completare e integrare quel processo di formazione continua che inizia con lo studio presso gli istituti di formazione, che è uno studio anche universitario, soprattutto universitario e tecnico professionale, poi si passa sul terreno e si impiegano anche i sistemi di simulazione.
Cosa possiamo rispondere a qualche giovane che volesse individuare un'opportunità di carriera all'interno dell'esercito, tenente colonnello?
Io grazie per la domanda. Allora, io invito tutti gli ascoltatori di 102.5 di consultare il nostro portale web dell'esercito e soprattutto ai giovani di seguire i nostri profili social. Noi siamo su Facebook, su Twitter, su Instagram, su LinkedIn e da poco abbiamo aperto anche un canale su Telegram. Su questi social, ma anche sul sito, si possono trovare tutte le informazioni utili sulle opportunità di arruolamento, ma più in generale sulle attività svolte dai soldati del nostro esercito, che ricordo è l'esercito degli italiani.
Ma ci sono anche dei video?
Sì, abbiamo molti video, molti sono pubblicati sui social, ci sono i video sul portale web.
Così almeno riusciamo a farci un'idea, glielo chiedevo per quello, vediamo insomma nel concreto che cosa fanno questi soldati e magari i ragazzi possono farsene un'idea. Grazie al tenente colonnello Pasquale Cersosimo, buona giornata, buon lavoro.
Sì, volevo concludere
grazie.
Che...
dobbiamo sì. Salutarla, ci dispiace
grazie,
tantissimo,
salve.
Grazie, grazie a lei, buona
la prossima
giornata,
volta,
grazie.
A presto.
I just called to say love you, Stevie Wonder. 1984, in chiusura della seconda ora di Non Stop News, abbiamo appena iniziato con l'intervista.
Perché ce n'è una terza ricchissima, tra poco emergenza, siccità e poi ci occuperemo della Formula 1, ancora cinema, perché oggi si chiude la seconda edizione dell'Umbria Cinema Festival e infine ci occupiamo un po' anche di economia, volatilità dello spread, crisi, banche centrali che tornano ad aumentare i tassi, qui fra poco.
Vedi, tutti voi Giorgiana, mi riferisco soprattutto a Pio Ingegno, dovreste andare a lezione di milanese imbruttito da Miss Keita, tipo, ma lo sai quanto costa? Un cifro. Topperia di quella vera, sono tutte delle espressioni che a Milano si usano. Fini mondo, mischeta, RTL 102.5 alle 8.08, ripartiamo nella nostra terza ora di Non Stop News con Giusy Legrenzi e Barbara Sala. Torniamo alla strettissima attualità perché fa caldo, caldissimo, non piove e questa è veramente un'emergenza. La siccità che sta mettendo a dura prova l'agricoltura, il settore è in difficoltà, cerchiamo di capire com'è la situazione ma soprattutto come si può agire, se qualcosa si può fare e lo chiediamo al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Allora Presidente, partiamo proprio dalla situazione, dai numeri, cosa sta accadendo all'agricoltura del nostro paese con questa grande siccità?
Direi che la situazione è molto complicata, purtroppo gli effetti della siccità di quest'anno stanno realmente contribuendo in maniera importante ad incidere sia sugli aspetti produttivi, perché in Italia ormai non piove da molto tempo, ma noi stiamo guardando quello che sta accadendo negli ultimi giorni, ma se andiamo a guardare il livello di piovosità che c'è stato nell'anno 2022, ci accorgiamo come non ha piovuto da gennaio ininterrottamente fino ad aprile, ha piovuto un pochino ad aprile, poi ha ripreso la siccità, poi tra l'altro con un caldo torrido e fortissimo. Questo ha avuto un effetto dirompente per le produzioni invernali, quindi i cereali che dovevamo produrre di più proprio per la guerra russo-ucraina e invece ne abbiamo raccolti il 30% in meno. Il caldo di questi giorni invece ha un effetto dirompente per quelle che sono da una parte i costi, laddove ovviamente è possibile avere acqua, quindi la gestione dell'irrigazione che costa esattamente il doppio perché l'elettricità costa molto di più, perché il gasolio per irrigare costa molto di più, ma laddove c'è l'acqua, perché dove non c'è l'acqua, come sta succedendo in molte parti d'Italia, ahimè si deve rinunciare a coltivare l'estate. Io non avrei mai pensato di affrontare una discussione tra agricoltori di Novara e di Pavia sull'utilizzo dell'acqua all'interno dei canali per la coltivazione del riso. Ecco, io credo che quello che sta accadendo quest'anno sia per ora qualcosa di unico, ma su cui dobbiamo riflettere, perché credo che negli anni a venire purtroppo la situazione non migliorerà.
Ecco, ho fatto bene a citare Novara e Pavia perché io sarei arrivata adesso proprio qui, perché ho letto di alcuni agricoltori che hanno preso in maniera abusiva da alcuni torrenti dell'acqua e sono stati multati. Sono state messe delle restrizioni, delle regole per irrigare i campi?
Ma i campi hanno un sistema di regole da sempre, ossia chi può utilizzare l'acqua dei canali in maniera ovviamente ufficiale e secondo legge, ci sono dei regolamenti che prevedono delle turnazioni di acqua, quindi se qualcuno si approfitta credo che sia giusto che vada sanzionato, perché ne va del fatto proprio dell'aspetto etico e del rispetto tra tutti noi. Dall'altro capisco la disperazione nel vedere questi campi di riso che sostanzialmente non crescono e non, rischiano di non arrivare a maturazione e quindi al raccolto, e quindi qualsiasi agricoltore, come un genitore fa crescendo i propri figli, altrettanto l'agricoltore nella crescita dei suoi campi fa di tutto affinché si possa arrivare al raccolto. Dall'altra dobbiamo riflettere perché si arriva a questa situazione. Mi ha sorpreso rileggere alcuni atti del ministro Andreatta, ministro del Tesoro nel 1979, che diceva che allora si perdeva un litro su due nelle condutture italiane. Bene, sono trascorsi 43 anni e siamo allo stesso dato. Possibile che in 43 anni non siamo riusciti a migliorare il nostro sistema infrastrutturale? Allora, io credo che oggi l'agricoltura non è parte del problema, l'agricoltura purtroppo subisce il problema e dovremmo porci le domande su perché c'è questo problema.
Presidente, è chiaro che poi ragioniamo anche su quanto tutto questo incida sul consumatore, su colui che poi vorrebbe consumare i vostri prodotti. Sicuramente rincari ce ne sono già stati, ce ne sono già molti, che panorama abbiamo di fronte?
Ma io credo che quello che abbiamo visto nell'aumento del costo del carrello della spesa non sia destinato ad avere ulteriori aumenti. L'inflazione della spesa alimentare dovrebbe aver raggiunto il picco massimo. Questo non lo dico certamente vantandomene, perché con l'inflazione alimentare le principali persone che subiscono l'inflazione sono da una parte gli agricoltori, perché noi agricoltori abbiamo avuto un incremento dei costi molto più alto rispetto a quello che siamo riusciti a richiedere, ovviamente sia al settore dell'industria che alla grande distribuzione, e purtroppo i consumatori. Quindi mi auguro e spero che ovviamente si possa arrivare, oltre che a un accordo sul grano, ad un accordo in generale per quello che riguarda la guerra russo-ucraina, perché ricordo a tutti noi che quello che gli agricoltori fanno e che producono, lo producono grazie all'energia, o energia elettrica o gasolio. Noi siamo energivori per natura e quindi credo che se non si abbassa il costo della risorsa energetica, il cibo purtroppo costerà sempre molto. A questo, se poi si aggiunge ovviamente la speculazione che la guerra ha aggravato, certo, è evidente che il conto che tutti noi da cittadini andiamo a pagare obiettivamente è molto più alto rispetto a quello che dovremmo pagare.
Aggiungiamo poi il caldo torrido che mette magari a dura prova alcuni tipi di coltivazioni e la siccità. La situazione per il settore è veramente complicata. Grazie al presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, buona giornata. Fatemi più leggere la una notizia del calcio, per favore. E adesso sono i nomi. I turchi qui, il Trabzonspor, inizia il periodo, o tra l'Europa League o tra le amichevoli, di questi nomi che si fa un po' fatica.
Sì, lo comprendo, ho avuto difficoltà molto simili, poi noi siamo particolarmente appassionate di calcio, no? Sì, però è importante perché anche in estate coloro che amano questo sport devono essere un po' coccolati,
sì,
anche se non lo diciamo proprio bene.
Certo. A proposito di temperature, sì, vado subito, andiamo in Francia dove c'è Carlo Vanzini per l'appuntamento con la Formula 1, il Gran Premio di oggi pomeriggio, e adesso ci facciamo dire che temperatura c'è. Carlo, buongiorno, ben trovato.
Ciao, buongiorno. La Costa Azzurra.
Senti, ho letto che l'asfalto è arrivato a 60 gradi.
Sì, allora, noi siamo a dormire in Costa Azzurra, andiamo verso le Alpi per andare in circuito e arriviamo in Provenza su questo altopiano che è un forno, praticamente parti dal mare, è l'unico posto al mondo dove salendo, andando in quota, aumenta la temperatura. No, allora, ieri c'era anche un po' di vento e questo rendeva tutto un po' più fresco, però insomma un po' come dappertutto fa molto caldo e in questo caso con un asfalto molto, molto scuro va da sé che le temperature erano altissime, e da un punto di vista tecnico sarà fondamentale oggi questo tema perché la gestione delle gomme, che di fatto in qualche modo si vanno a sciogliere, no? Per dare un'immagine un po', certo, un po' anche semplice, sì, sì. Man mano che girano, man mano che si sfidano Leclerc, Verstappen, Perez e gli altri, diciamo che non è una condizione ideale, però è un altro ingrediente per attendere una gara che vedremo quanto sarà sofferta, combattuta anche rispetto all'ultima in Austria.
Ovviamente qua il tema è il nostro, è il Leclerc in prima fila, ma con un Verstappen decisamente accanito, insomma è chiaro che la gara sarà e sarà probabilmente anche molto interessante da seguire.
Assolutamente, Leclerc deve provare a vincere, sarebbe la seconda vittoria consecutiva, sarebbe la terza per la Ferrari, ma dall'altra parte c'è un Verstappen che può anche gestire la situazione, può anche pensare di lottare per la seconda posizione, può anche restare tranquillo perché ha 38 punti di vantaggio su Leclerc, ma ieri dalle dichiarazioni post qualifica ho avuto la sensazione che sia un Verstappen che non sta pensando tanto ai punti di differenza, ma al fatto che non vince da due gare, e sappiamo che questi mostri anche di statistiche, di cannibali di vittorie, dopo un po' sì, di gestire va bene, ma vogliono assolutamente vincere. So, ieri mi ha dato la sensazione che oggi Verstappen proverà tanto ad attaccare Leclerc in curva 1, curva 2, vedremo, perché sarà un bel corpo a corpo, non escludendo Perez lì dietro. Attenzione a Hamilton, che è molto vicino e corre il suo 300° Gran Premio, lui che ha tutti i record della Formula 1. Va detto che però oltre i 300 Gran Premi, Schumacher, Raikkonen, Alonso...
L'abbiamo perso. Si è squagliato anche il telefono
caldo.
Sapete che c'è il rischio per la Tour Eiffel, parlando di Francia, che essendo tutta di metallo si squaglia un attimino. Tra l'altro adesso vediamo di recuperare Carlo, anche se in realtà abbiamo soltanto una trentina di secondi, perché ieri nella pole di Leclerc è stato importante il ruolo del compagno di scuderia Carlos Sainz.
Infatti,
che pure partirà dal fondo della classifica. Carlo, abbiamo veramente 40 secondi, e nella pole di Leclerc lo zampino di Sainz, l'aiuto di Sainz in che senso?
L'aiuto di Sainz è stato importante. Sainz era già penalizzato perché aveva cambiato gli elementi della Power Unit, partirà quindi in fondo, altro motivo di interesse e spero di divertimento vederlo rimontare, e quindi nella parte finale si è messo davanti sui rettilinei a dare la scia a Leclerc, ha fatto un lavoro eccezionale di squadra, quindi grande gruppo, grande squadra, uh-huh, e speriamo oggi grande strategia.
Lavoro di
alle
team.
15.
Grazie alle 15, grazie Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, buon lavoro, ciao, buona giornata, non ti squagliare.
Buona Formula 1 a tutti, ciao.
Parliamo un po' di cinema, facciamo sì. questa cosa bella, edizione, seconda edizione dell'Umbria Cinema Festival, che per tutto questo weekend, oggi compreso, anima le piazze di Todi. È un'iniziativa molto particolare perché si dedica esclusivamente al cinema italiano, raccontandolo un po' a tutto tondo, fuori e dentro lo schermo. Ci ha raggiunto per parlarne Paolo Genovese, che è il direttore artistico del cinema dell'Umbria Cinema Festival. Buongiorno e benvenuto, Genovese.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ecco, facciamo subito un bilancio di questa edizione.
Ma ottima, perché diciamo la piazza di Todi è stata piena zeppa, più di 1000 persone, ed oggi vedere una piazza e quindi una sala cinematografica piena, gremita, è una rarità e chiaramente una gioia per qualunque autore. Quindi questi 3 giorni in piazza, ma anche questi 3 giorni nel cinema di Todi, è stato una grande affluenza di pubblico. I festival si fanno per il pubblico e quindi direi un'edizione di successo.
Sicuramente. Genovese, essersi dedicati esclusivamente al cinema italiano è stato fatto perché lo valorizziamo troppo poco, secondo lei?
No, sicuramente è per valorizzare di più il cinema italiano in questo momento in particolare, in cui la sala sta un po' soffrendo, no? Questi 2 anni di pandemia, il rapporto tra pubblico e cinema è stato un po' come una sorta di, come succede nelle coppie, di pausa di riflessione forse, no? Gli spettatori hanno un po' abbandonato le sale, chiaramente ovviamente le piattaforme fanno il loro, perché c'è una grande offerta casalinga, però ripeto, proprio come una coppia, il rapporto tra pubblico e cinema va rinvigorito, va sempre tenuto vivo, e quindi penso che i festival siano uno dei tanti modi, sicuramente non il solo, ma uno dei tanti modi per riavvicinare il pubblico al cinema. Negli incontri con il pubblico, gli autori, gli sceneggiatori, le attrici, gli attori riescono a raccontarci, a far vedere quanta passione, quanto lavoro c'è dietro una pellicola e a farsi conoscere. E penso che conoscere chi fa questo lavoro, chi c'è dietro le quinte, sia un modo per appassionare. Ad esempio la famiglia Tognazzi, Ricky Tognazzi, che ci ha fatto vedere il documentario su Ugo Tognazzi e su quel periodo meraviglioso in cui il nostro cinema andava benissimo, e uno dei motivi, al di là della capacità e della bravura ovviamente di registi e attori, era anche la grande conoscenza che il pubblico aveva. Ugo Tognazzi veniva affettuosamente chiamato Ugo, lo conoscevamo, Gassman, De Sica, Sordi, li conoscevamo perché avevano tanti rapporti con il pubblico, e questo spingeva il pubblico ad andarli a vedere. Chiaro, non altri tempi assolutamente, però oggi penso che questo rapporto vada tenuto vivo costantemente, quotidianamente. Il festival è un modo per tenere vivo il rapporto tra pubblico e autori.
Assolutamente. Ma a proposito di produzioni, quelle italiane sono riprese come prima della pandemia oppure no?
Ma c'è abbastanza una situazione paradossale, no? Mentre comunque il cinema fatica, in realtà le produzioni non solo sono tornate a lavorare, ma c'è la totale piena occupazione, come non c'è mai stata negli ultimi 40 anni. Tutte le troupe sono sul set. Oggi, se uno volesse girare un film, avesse un qualunque budget, sarebbe difficile trovare un direttore della fotografia, un macchinista, un elettricista, gli attori anche, perché le produzioni vanno a pieno regime. Questo grazie all'innesto di linfa nuova delle piattaforme, che assolutamente sono da salutare come comunque un bene per l'industria, perché producono una quantità comunque di audiovisivo incredibile per appunto alimentare i vari Netflix, Amazon, Disney, eccetera. Però chiaramente questo è tutto a favore della piattaforma televisiva, no? Proprio per questo il tentativo di riequilibrare a favore della sala cinematografica, che per me rimane comunque il modo più bello per vedere un film, il modo per condividere questa emozione all'interno di una sala con altre persone, e anche di regalarsi, voglio dire, viva Dio, 2 ore dove stacchiamo il cervello da tutti e ci facciamo raccontare una bella storia.
Genovese, non sembra contrarissimo alle piattaforme streaming, ma le vogliamo chiedere se queste però rischiano di svuotare le sale, e anche se rischiamo di continuare a vedere dei bei film ma davanti a un PC a casa.
Ma è un cambiamento diciamo sociale importante, non possiamo non salutarle con favore, perché comunque l'industria, come ripeto, è a pieno regime, è un modo diverso, la tecnologia avanza, quindi c'è un modo completamente diverso. Io sono anche affascinato, non sono critico, il fatto che i giovani vedono i film, vedono le serie a pezzi, sulla metro, sul treno, o sull'iPad, sul cellulare, siamo una generazione, la nuova generazione che è assolutamente assorbita dall'audiovisivo, no? Non è più relegata come i miei genitori, la sera alle 8:30 si vedeva la TV. Oggi l'audiovisivo ci accompagna 24 ore su 24, quindi questo va bene. Però il cinema è un'esperienza diversa, non dobbiamo perdere culturalmente questo concetto. Il cinema rimane un'esperienza completamente diversa perché è immersiva, è avvolgente, quindi il rischio c'è, perché i divani diventano sempre più comodi, i televisori diventano sempre più grandi e quindi un po' la pigrizia, un po' la facilità di poter fruire di qualunque cosa da casa c'è. Proprio per questo però culturalmente dobbiamo far capire e promuovere il fatto che la visione in sala è diversa, se no, come dice giustamente lei, il rischio c'è, il rischio che le sale cinematografiche si svuotano definitivamente, e ognuno ha il suo compito. Noi autori possiamo far qualcosa, possiamo andare in mezzo al pubblico, anche perché sarebbe veramente triste che la nostra generazione fosse ricordata per quella che ha fatto chiudere i cinema.
Ma speriamo di no. Paolo Genovese, prossimamente al cinema, se sì, con chi, quando?
Allora, prossimi progetti, ho finito un film cinema che si chiama Il primo giorno della mia vita con Valerio Mastandrea, Tony Servillo, Margherita Bui, Sara Seragliocco, Giorgio Tirabassi e tanti altri attori, e ancora un film Medusa, non si è ancora decisa l'uscita, potrebbe essere comunque insomma intorno a Natale, dicembre, gennaio, febbraio. E in questo momento sono sul set con un'esperienza nuova per me, perché è una serie prodotta dalla Disney che si chiama I Leoni di Sicilia ed è una saga di cui mi sono totalmente innamorato, una saga familiare incredibile, una storia italiana bellissima, che è quella della famiglia Florio,
esatto,
ambientata nell'Ottocento in Sicilia.
Quindi la vedremo prestissimo. Grazie a Paolo Genovese, grazie a Genovese regista ma anche direttore artistico dell'Umbria Cinema Festival. Grazie davvero, l'aspettiamo anche con i suoi ultimi lavori. A presto.
Grazie a voi e buona domenica a tutti.
Se capitate da Todi, oggi ultima giornata del festival e poi prossimamente mi ha messo curiosità, sì, Leoni di Sicilia dal libro di Stefania Auce, è stato
bellissimo,
ha fatto forse anche il seguito, I Leoni, Il Ritorno, qualcosa del genere, chissà se finisce anche nella serie. Torniamo tra pochissimo, arriva anche Via Mare, state con noi.
In questo ultimo spazio interviste di Nostop News ci dedichiamo un po' all'economia, perché si ritorna a parlare di volatilità dello spread. Nel frattempo la Banca Centrale Europea è tornata ad alzare i tassi di interesse dopo molti anni. Insomma, vogliamo approfondire un po' tutte queste tematiche con il professor Paolo Manasse, docente di economia politica all'Università di Bologna. Professore, bentornato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie.
Grazie a lei, professore. Senta, perché il fatto che sentiamo ancora la parola spread dovrebbe farci preoccupare?
Ci dovrebbe far preoccupare per varie ragioni. La prima è che il nostro debito pubblico, dopo le crisi che abbiamo avuto del Covid, adesso la guerra in Ucraina, eccetera, è aumentato molto, è aumentato da tutte le varie emergenze e si colloca oggi intorno a 150% del PIL, quindi una volta e mezzo del reddito prodotto in un anno. Su questo noi dobbiamo pagare gli interessi che sono stati molto vicini a zero negli ultimi anni e che adesso tornano prepotentemente ad aumentare anche per, come conseguenza del rialzo dell'inflazione. Questo significa che noi dovremmo pagare su un debito che è diventato ancora più grande di quello che era prima degli interessi importanti, e questo leverà risorse a tutte le altre spese che noi abbiamo bisogno di fare. Quindi dobbiamo preoccuparci, perché questo mina non solo la nostra finanza pubblica, ma insomma rischia di metterci nei guai se dovessero aumentare troppo i tassi di interesse.
Quanto viene influenzato, professore, lo spread, insomma il suo aumento o decremento da quello che sta accadendo in queste settimane nel nostro paese politicamente parlando?
Allora, questo lo vedremo. Uno è un fattore generale che riguarda tutti i paesi, in cui sono aumentati i prezzi per varie ragioni, comprese appunto soprattutto il rialzo delle materie prime. Questo ha a che fare con tutti i paesi del mondo, ed è già di per sé un problema in particolare per l'Italia. A questo aumento generalizzato dei tassi di interesse si somma lo spread, cioè si somma quella differenza che noi paghiamo oltre quello che paga la media degli altri paesi, in particolare la Germania. E questo spread è influenzato dalla instabilità politica. L'abbiamo visto quando, con la crisi del 2011, quando bene o male una crisi di governo portò Mario Monti al governo. Adesso potremo vedere qualcosa di simile quando un'altra crisi politica ci toglie invece un garante internazionale come Mario Draghi nei confronti dei mercati. Speriamo di no, non è detto che questo necessariamente debba avvenire, dipende da quanto velocemente si risolverà questa crisi politica, dai programmi dei partiti che aspirano a guidare il paese, se saranno programmi, diciamo, poco ragionevoli, grandi promesse elettorali di spese in disavanzo, ecco, i mercati a quel punto si preoccuperanno della capacità dello Stato di far fronte ai propri oneri di interesse e quindi chiederà dei tassi di interesse ancora più alti per coprirsi da un rischio di insolvenza. Se invece la classe politica non farà promesse sciocche e pericolose per la finanza pubblica, allora è possibile che lo spread non rialzi la testa. Però i tassi di interesse comunque per noi sono un problema, questi aumentano comunque per tutti i paesi.
Draghi incontrerà mercoledì i sindacati. Tra gli argomenti, bollette, sconti alle imprese e il decreto aiuti bis, si parla di 12-13 miliardi. Potrebbe essere una boccata d'ossigeno?
Beh, sì, sì e no, cioè nel breve periodo sì, però il problema è che se questa corsa dei prezzi non verrà rallentata e la Banca Centrale Europea non riuscirà a riportare questi tassi di inflazione dalle vette che insomma si avvicinano al 9% a quello che è considerato l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2%, quindi non possiamo pensare che continuino a piovere soldi dal cielo per compensare aumenti dei prezzi che sono al di fuori del nostro controllo. Prima o poi questi aumenti dei prezzi comunque qualcuno li dovrà pagare, non possiamo continuare a scaricare i nostri problemi sulle generazioni future facendo debito, anche perché poi rischiamo che nessuno lo compri. Quindi nel breve periodo può essere un aiuto, ma è chiaro che se i prezzi continuano a aumentare tutti gli italiani dovranno pagare di più e non possiamo pensare di continuare a prendere risorse in prestito dalle generazioni future.
Grazie davvero al professor Paolo Manasse, analisi sempre lucidissime, il professore docente di economia politica all'Università di Bologna. Buon lavoro e a presto, buona domenica.
Grazie altrettanto, a presto, arrivederci.
Che poi non abbiamo voluto continuare con le cattive notizie, però ad esempio anche riguardo alla siccità di cui abbiamo parlato prima, anche qui ci sono dei numeri in perdita, numeri negativi. L'agricoltura perderà il 10% del PIL, il conto dei danni arriva a 6 miliardi, questo è il titolo di apertura ad esempio del Sole 24.
Non buone notizie nemmeno per chi ha dei mutui, ma insomma chiudiamola qui che ci mettiamo tutti le mani nei capelli. Sono i Bee Gees di Massachusetts a chiudere con noi questa edizione un po' particolare di Nostop News domenicale. Due signore, abbiamo mandato tutti i maschietti in vacanza e per oggi è andata così.
Ma che
così.
In vacanza? Sono in viaggio, adesso si devono imbarcare che vanno in Sardegna. Io vado in vacanza ragazzi.
Allora ci rivediamo l'8?
Sì, per due settimane saremo levata. Già.
Goditela naturalmente, cara Barbara. Siamo pronte per i saluti, ringraziamo anche i nostri tecnici questa mattina.
Pio Ingegno e Fabio Romano, grazie a Giuseppe Grenzi.
Grazie a Barbara Sala, in redazione con noi Max Viggiani e tra pochissimo il pensiero della domenica
di Don Dario Viganò. Ciao!
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Insegnaci a pregare come anche Giovanni il Battista ha insegnato ai suoi discepoli. Nel Vangelo di Luca molte volte Gesù prega e dunque i discepoli ritengono sia venuto il momento di imparare anche loro a pregare così come i discepoli del Battista. Interessante è che Gesù, quando inizia a insegnare a pregare, non dà un metodo, ma anzitutto attinge dalla grande tradizione della preghiera di Israele. Pensiamo al Salmo 27, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Qui è esplicito che Dio è un padre. O pensiamo anche al Salmo 68, padre degli orfani, difensore delle vedove e Dio nella sua santa dimora. Dunque noi possiamo avere un atteggiamento filiale verso Dio perché è buono, perché è clemente, perché è tenero con noi. Ma la preghiera insegnatati da Gesù va oltre. Infatti non si tratta di assumere un atteggiamento filiale e di assumere una percezione di Dio come padre. È superata cioè la forma analogica e con Cristo abbiamo una novità radicale. Lui è il figlio di Dio che è padre. Lui è l'unico generato. E Giovanni nel prologo ricorda che chi lo accoglie avrà il potere di diventare anche lui figlio di Dio. Ecco qui la novità. Noi partecipiamo della stessa vita filiale che è in Cristo, perché nel battesimo veniamo anche noi generati. Gesù ci ricorda che il Padre già sa di quello che avete bisogno. Allora non si prega per acquistare qualche cosa. La preghiera per noi non è un esercizio, ma è uno stato. Quale stato? Lo stato dell'essere figli nel Figlio Gesù per poter dire a Dio Padre. A tutti voi, amici di RTL 102.5, buona domenica.